Amore, che apro la parola di Dio, che medito la parola del Signore, e soprattutto il tremore quando predico la parola. Sono tanti anni che predico la parola di Dio, ma è sempre un'esperienza nuova, è sempre un'esperienza quasi singolare. Per questo chiediamo al Signore la sua benedizione, il suo aiuto, l'aiuto dello Spirito che mi faccia trasmettere quanto lui stesso ha già messo nel mio cuore. Allora stiamo parlando non solo di amministratori, ma di buoni amministratori. E questa sera vogliamo iniziare a dire qualcosa intorno alle caratteristiche, cioè le qualità che devono contraddistinguere un buon amministratore dei beni del Signore. Non importa che tipo di beni, se sono spirituali, materiali, di quale servizio si occupa l'amministratore, ciò che importa è essere un buon amministratore. Allora vi invito a venire nella seconda lettera di Paolo a Timoteo. Leggiamo un verso molto profondo, conosciuto, direi veramente molto molto bello. Seconda lettera di Paolo a Timoteo. Il capitolo 2, verso 15. Secondo Timoteo 2, 15. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Mi faceva commuovere, non solo questo verso, ma un po', tutto quello che Paolo scrive in questa seconda lettera. Sappiamo che Paolo si trovava in prigione e sappiamo anche che questa è l'ultima lettera che lui scrive ed è la lettera del suo commiato, è la lettera da Dio. Ed è interessante vedere come quest'uomo non si preoccupa di se stesso, ma si preoccupa affinché la parola di Dio possa essere ancora predicata e i servi del Signore possano essere approvati da Dio. Allora, quale messaggio, quale insegnamento vogliamo trarre dal verso che abbiamo letto? Nel verso che abbiamo letto possiamo trarre questo insegnamento. L'obiettivo principale che deve avere un amministratore di Dio, un buon amministratore di Dio, un obiettivo che deve avere prima ancora di esercitare il suo ministero, durante il suo ministero e come finalità del suo ministero. Voglio ripetere questo pensiero. Cioè l'obiettivo davanti al quale l'Apostolo Paolo mette Timoteo, un amministratore dei beni del Signore, è quello che deve già precedentemente avere, prima di iniziare il suo ministero, durante l'esercizio del suo ministero e la finalità anche del suo ministero. Qual è questo obiettivo? L'essere approvati dal Signore. Questo è molto importante. Essere un uomo che Dio approva. Allora, guardate, è molto interessante perché l'Apostolo qui parla in termini personali. Sforzati di presentare te stesso. Cioè, tu non ti devi preoccupare se gli altri lo fanno. Tu devi preoccuparti di te stesso, che tu sii un amministratore, un servo di Dio, che Dio possa approvare in quello che tu stai facendo. Quindi è qualcosa di personale. E in che modo è possibile questo? Allora, guardate, l'Apostolo dà delle indicazioni grazie alle quali è possibile essere un buon amministratore, una persona che Dio possa approvare nell'esercizio del ministero che gli ha affidato. Prima di tutto, sforzati. Avete notato? Un'altra versione dice studiati. Cioè, tu devi essere una persona che si impegna per questo. Guardate, fratelli, Dio non ha niente da dare ai pigri, non ha niente da dare a chi non ha interesse per le cose spirituali. Dio non ha niente da dare ai fannulloni spirituali, a coloro che non vogliono seguire il Signore, che non hanno interesse delle cose spirituali, anche se sono convertiti. Dio non ha niente da dare. Dio chiede un impegno. Studiati, sforzati, pensa al modo in cui tu possa essere un operaio che Dio possa approvare, possa gradire. È lo stesso principio che troviamo nella seconda lettera di Pietro, nel capitolo 1, versetto 5, vero? Cosa dice questo passo in seconda Pietro 1, 5? A un certo punto l'apostolo Pietro dice: mettete dal canto vostro ogni impegno. Abbiamo ricevuto tutto quello che ci occorre per servire il Signore. Ma adesso ogni credente deve mettere il proprio impegno. Se non lo fa, non potrà mai essere un amministratore che Dio approva. E quando meditavo su questo passo, la mia mente è andata ad Enoch. Pensate un po', conosciamo tutti nel capitolo 5 della Genesi che Enoch a un certo punto visse 65 anni e possiamo dire che era un discreto credente, è vero? Però Enoch comincia a camminare con Dio, comincia a consacrarsi al Signore dopo la nascita del suo primo figlio. Nato Metusela, dice nel capitolo 5 di Genesi, se volete lo possiamo anche prendere, so che lo conosciamo, ma dice nel capitolo 5 a un certo punto, dal versetto 21, Enoch visse 65 anni e generò Metusela. Enoch, dopo aver generato Metusela, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. È interessante questo fatto. Cioè, che cosa sta succedendo? Enoch gli nasce un figlio, è come se prendesse coscienza, dal momento che viveva in mezzo ad una generazione stolta e perversa, perché se voi leggete nella lettera di Giuda, versetti 14 e 15, troverete che Enoch è stato il primo profeta di Dio, che ha predicato contro gli empi, persone che vivevano nell'impietà. Ed Enoch prende coscienza che suo figlio sta vivendo all'interno di una generazione stolta e perversa. Allora lui si deve consacrare, e il figlio deve vedere questo. Cioè, praticamente succede che cosa? Tutto l'opposto di quello che succede oggi in molti credenti. Nasce un figlio, spariscono, non vengono più all'evangelizzazione, non servono più il Signore, e questo dono diventa un problema. Ma non era un dono di Dio? Cioè, Enoch si consacra, noi cosa facciamo? Adesso non posso più farlo perché è un bambino piccolino, non posso più servire il Signore, ammesso che l'abbiamo fatto prima, non possiamo più farlo. Ma c'è qualcosa che mi ha fatto riflettere su Enoch. Guardate, fratelli, Ebrei capitolo 11, versetto 5. Abbiamo la stessa parola che abbiamo trovato in 2 Timoteo, capitolo 2, versetto 15. Ebrei 11, versetto 5. Per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte, e non fu più trovato perché Dio l'aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Cioè, come abbiamo letto in 2 Timoteo, di essere piaciuto al Signore, di aver trovato l'approvazione del Signore. E quando un uomo, una famiglia, trova l'approvazione del Signore, ci sono delle benedizioni. Quando un uomo è un buon amministratore dei beni del Signore, della famiglia, del ministero, del carisma, dei doni materiali, è un buon amministratore, trova la benedizione di Dio. Ed Enoch nasce un figlio, non dice: ah, adesso sono impegnato, ho 2 o 3 bambini, non posso più venire, non posso più fare niente, adesso mi devo occupare dei bambini. Il dono diventa un problema, no? Prima ancora di essere preso, dopo che ha camminato 300 anni col Signore, c'è una testimonianza che la scrittura rende di lui: è gradito al Signore. È bellissimo questo. E mi ha fatto anche riflettere un'altra cosa, fratelli. Prima Corinzi capitolo 10, vi sto dicendo quello che quest'oggi in maniera molto semplice meditavo. Prima Corinzi capitolo 10, perché abbiamo anche l'opposto. Guardate, fratelli. Prima Corinzi 10, leggiamo i primi 5 versi. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola. Vi prego di notare questa parolina tutti, perché viene citato più volte. Furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare. Cioè, come se dicesse oggi, siamo tutti credenti, no? Tutti quanti abbiamo sperimentato la salvezza, tutti quanti ci siamo battezzati, tutti quanti abbiamo fatto questa esperienza. Furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. Mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva. E questa roccia era Cristo. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque. Infatti furono abbattuti nel deserto. Il contrario di Enoch. Il contrario di Timoteo: sforzati di piacere al Signore. Qui abbiamo una cronistoria di centinaia di anni. L'Apostolo Paolo scrive e dice: tutti hanno fatto la stessa esperienza, ma non di tutti Dio si è compiaciuto. Non tutti sono piaciuti al Signore. Non si sono sforzati di piacere al Signore. E nella Chiesa è anche così. Tutti abbiamo fatto la stessa esperienza. Siamo tutti amministratori di Dio, Dio ci ha affidato dei beni, ci ha fatto dei doni, ma poi non piacciamo al Signore, perché tutte queste cose diventano il centro della nostra vita. E anziché glorificare il donatore, glorifichiamo il dono. Quelli che eravamo prima non lo siamo più. E questa è una cosa davvero molto molto triste. Andiamo adesso, dopo aver visto l'obiettivo, ricordiamoci, fratelli, l'obiettivo è proprio questo: studiati di piacere al Signore. E forse potremmo farci una prima domanda questa sera: se io dovessi analizzarmi, o se il Signore, o se la Chiesa dovesse parlare di me, potrebbe dire: sei una persona che piace al Signore? Oppure sia una persona che fa un po' di vergogna? Perché cosa abbiamo letto qui? Tornando ancora per un attimo a 2 Timoteo, capitolo 2, versetto 15, dice a un certo punto: come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi. Venite un attimo, anche se non è nel nostro studio, in Prima Giovanni capitolo 2, fratelli. E ditemi se questa sera ci sono in mezzo a noi delle persone che faranno questa esperienza. Capitolo 2, versetto 28. Prima Giovanni 2, 28. Mi ha fatto molto riflettere questo. Un giorno parleremo di questo, delle 3 principali condizioni con cui arriveremo alla presenza del Signore. Questa è una delle peggiori. E ora, figliuoli, rimanete in Lui, affinché quando Egli apparirà possiamo avere fiducia, e alla Sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui coperti di vergogna. Che triste, fratelli. Il Signore potrebbe tornare questa sera, il Signore potrebbe tornare domani. In che modo entreremo nel cielo? Quando lo vedremo, faremo un salto indietro, ci copriremo la faccia, metteremo giù la testa, avremo vergogna, non abbiamo fatto niente, abbiamo pensato solo ai fatti nostri. O stiamo aspettando il Signore per entrare alla sua presenza? Un giorno parleremo di questo, quando il Signore permetterà. Voglio parlarvi di questo, voglio far vedere come in questo capitolo 2 si parla della seduzione che è tipica del pensiero dell'anticristo, dello spirito dell'anticristo, che molti credenti stanno seguendo, pur avendo realizzato la vita eterna. E Paolo dice a Timoteo, affinché un giorno, e il giorno arriverà, che ce ne andremo, oppure il Signore torna, presto o tardi, che ce ne andremo coperti di vergogna, o ce ne andremo perché è arrivata la nostra ora, come diceva l'Apostolo Paolo in 2 Timoteo, il mio tempo è giunto, poteva dire, quando in questa lettera di commiato, quanto a me io sto per essere offerto in libazione, il tempo della mia partenza è giunto, ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede e mi è rimasta la corona della vita. Che bello, fratelli. La coscienza di aver fatto quello che Dio ci ha affidato. Di averlo fatto forse in modo non sufficiente, ma di aver fatto quello che Dio ci ha affidato. E questo è davvero molto molto bello. Allora andiamo a uno dei testi che abbiamo letto la prima sera. Prima Pietro, capitolo 4. E leggiamo questo passo. E su questo passo, se questa sera non finiremo, domenica mattina termineremo la nostra riflessione, il nostro studio, se al Signore piacerà. Dal versetto 7 al versetto 11 di Prima Pietro 4. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno seguendo il carisma, ciascuno secondo il carisma che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Prima ancora che Pietro parli e sottolinei proprio la parola buoni amministratori, fa precedere il suo messaggio da diverse caratteristiche. Guardate, fratello, noi vogliamo soffermarci su queste caratteristiche. Prima di tutto abbiamo una caratteristica che, come dire, diventa una causa scatenante. Perché dobbiamo gestire i beni che Dio ci affida per la gloria del suo nome? Per quale ragione non siamo i padroni dei nostri figli, delle nostre case, dei nostri soldi, del nostro tempo, della nostra vita? Qual è la ragione? Guardate Pietro cosa dice. Questa è la causa scatenante. La fine di ogni cosa è vicina. Cioè, fratello, prendi coscienza di questo, dice Pietro. Guarda che tu stai per lasciare tutto. Tu non ti porterai via niente. La fine di ogni cosa è vicina. E se Pietro lo poteva dire circa 2000 anni fa, quanto più lo possiamo dire noi? Il Signore sta per tornare, sta per togliere la Chiesa dalla terra. E tutto quello che abbiamo fatto per noi rimarrà sulla terra, non serve a niente. Ma tutto quello che abbiamo fatto per Dio lo porteremo nel cielo. È interessante, è vero, quando leggiamo nell'Apocalisse, nel capitolo 19, versetto 8, se ricordo bene, quando si parla delle nozze dell'agnello, la sposa avrà un vestito. Ci avete mai pensato? Com'è questo vestito? Com'è fatto questo vestito? Di lino fino, che sono le opere giuste dei santi. Cioè, sapete cosa sta dicendo l'Apocalisse? Che il tempo che noi stiamo vivendo su questa terra, ci stiamo cucendo un vestito. Come sarà il tuo, il mio vestito? Dal momento che questo vestito è un vestito di cui, che parla di opere giuste dei santi della Chiesa, come sarà il mio vestito? La fine di ogni cosa è vicina. E guardate, l'Apostolo Pietro parla adesso di una triade di verità che sono veramente molto interessanti. E parla di moderazione, di sobrietà e di preghiera. Avete notato? Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Cioè, cosa sta dicendo l'Apostolo Pietro? Sta dicendo che la nostra vita non deve correre agli eccessi, quelli verso i quali corre il mondo. Non deve correre verso quelle soddisfazioni che gratificano la carne, se stessi, il proprio io. Perché il mondo fa così. Se la Chiesa non corre verso gli eccessi materiali, non pensa soltanto a se stessa, non pensa solo a gratificare se stessa, allora che cosa avrà la Chiesa? Avrà una vita sobria, semplice, equilibrata. E la moderazione, la sobrietà, porterà la Chiesa ad avere una vita di preghiera, una vita spirituale. Quando siamo occupati, abbiamo le mani in pasta in tante cose, vogliamo aggrapparci a tante cose, non viviamo una vita moderata, semplice, sobria, non abbiamo neanche il tempo per servire il Signore. E a volte facciamo delle scelte che non ci permettono di servire il Signore, perché quelle scelte ci impegnano così tanto da schiacciarci e non essere mai liberi di servire il Signore. Però Pietro dice, vorrei ricordarti questo, fratello, la fine di ogni cosa sta per arrivare. E tutti i tuoi progetti, tutto quello che tu hai pensato, che Dio non può approvare, tu li lascerai tutti qua. Non ti porterai via niente, se non la vergogna di non aver mai servito il Signore. La vergogna di aver avuto paura di consacrare la tua vita. La vergogna di sapere che questa è la cosa più importante, ma te la sei fatta scivolare addosso senza afferrarla come il Signore avrebbe voluto. E tu non piaci al Signore. È triste questo, fratelli. È triste perché molte volte noi vediamo tutto questo nei credenti. Credenti che non sono mai impegnati nelle cose del Signore. Dicevo l'altra volta che quando vediamo il nostro marito che non viene all'evangelizzazione, che non è impegnato per il Signore, che non serve il Signore, che non dice mai niente. Sorella, voglio dirti una cosa. Tuo marito è in grave pericolo. Vuol dire che è diventato idolatra. Vuol dire che nella sua vita ha messo delle cose che vengono prima del Signore ed è in grave pericolo e tu avrai delle brutte sorprese. Perché una persona che si trova in queste condizioni si trova nella giusta condizione per essere sbranato da Satana. E se tu non fai niente, non dici niente, non ti muovi, non ti dai da fare, non preghi, non digiuni per questo, sappi che tuo marito è in grave condizione. E se tua moglie non fa questo, non è impegnato per l'opera del Signore, sappi che tua moglie è diventata idolatra, perché si è innamorato di cose che non sono Dio. E questo è un grave pericolo. Perché non esiste una via di mezzo. Se noi non serviamo il Signore, se noi non siamo consacrati a Dio, ci sono degli idoli nel nostro cuore. Forse è tuo figlio, forse sono i tuoi figli, forse il lavoro, forse sono i soldi, forse la carriera. Queste cose sono degli strumenti potenti nelle mani di Dio per buttare all'inferno tutta la tua famiglia. È una disgrazia. Quando tu vedi questo, devi piangere, perché si trova in una grave condizione. La seconda caratteristica di cui parla Pietro qui è l'amore Guardate, fratelli, soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Io non voglio dire molto su questo, perché parleremo anche più avanti di questa caratteristica. Se la consapevolezza che le cose finiranno è la causa scatenante di una buona amministrazione di quelle che siamo e di quelle che abbiamo ricevuto, l'amore costituisce che cosa? L'ingrediente più bello. Costituisce la garanzia che questo servizio sarà fatto per la gloria del Signore e per il bene dei nostri fratelli. Guardate, fratelli, noi possiamo essere anche i migliori predicatori. Possiamo essere i più grandi conoscitori della Scrittura. Noi possiamo essere anche le persone più religiose di questo mondo. Ma se non c'è l'amore, tutto questo non serve a niente. Voi conoscete sicuramente, molto velocemente, ve lo voglio far vedere, il capitolo dell'amore, 1 Corinzi 13. Vi voglio far vedere il modo in cui Paolo parla e usa delle iperbole, cioè delle esagerazioni, delle cose che non si potranno mai realizzare. Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo, fratelli. I primi tre versetti. Se parlasse le lingue degli uomini e degli angeli, cioè una cosa impossibile. Perché dico impossibile? Perché appena potete leggete 2 Corinzi capitolo 12, i primi quattro versetti, dove Paolo è stato fino al terzo cielo, ha sentito linguaggi, dice che non è possibile proferire agli uomini. E Paolo dice, ma anche se l'uomo dovesse arrivare a questa cosa impossibile, ma non amore, sarebbe che cosa? Diciamolo pure, fratelli, con le nostre parole. Sarebbe una grande stonatura. Cioè, se io posso avere tutti i doni che voglio, ma non amore verso i miei fratelli, verso il Signore, agli occhi di Dio, agli orecchi del Signore, è una canzone stonata. Avete mai sentito una persona cantare stonata? Ma stonata, stonata. Che questo, qual è la reazione che abbiamo? Vogliamo allontanarci? Mamma mia, come canta brutto questo. È vero o no? Mamma mia, che roba. Non voglio dire che i miei fratelli a fianco mi sono stonati, Non mi sono ancora allontanato. È vero? Cioè, come vedere una persona bellissima, che ha scritto delle bellissime canzoni, poi le canta e tutto lontano, stonato. Ma è brutto. Poi dice Paolo, se avessi il dono di profezia, conoscesse tutti i misteri e tutta la scienza, avesse tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avesse amore, non sarei nulla. Mi dispiace, dice l'Apostolo Paolo, puoi avere anche di questi doni, cose quasi impossibili, ma tu non sei nessuno agli occhi del Signore. Potrai essere agli occhi degli uomini. Gli uomini potranno dire, che grande fratello. Gli uomini potranno dire, ma come parla bene, che grande conoscenza che ha. Ma il Signore ti dirà, tu non sei nessuno. Non sei proprio nessuno. E, versetto terzo, se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente, non mi serve a niente. Guardate, tornando all'Apostolo Pietro, l'amore qui è messo in termini prioritari, soprattutto. Nella parola del Signore abbiamo tre verità dove vengono enunciate, fatte precedere dalla priorità. Romani capitolo 1, versetto 8, prima di tutto io rendo grazie al Signore, la riconoscenza, la gratitudine. Prima Timoteo 2, 1, soprattutto, dice, prima di ogni altra cosa, fate preghiere, suppliche, eccetera, e poi l'amore. Immaginate una vita cristiana senza preghiera, senza l'amore, senza gratitudine. È una vita vuota. Non ha senso. L'amore copre una gran quantità di peccati. Su questo verso alcuni hanno giocato parecchio. Io voglio soltanto farvi notare che la Scrittura non dice che l'amore cancella i peccati. L'amore non gode dell'ingiustizia, non gode del peccato. Non sta dicendo che l'amore del Signore passa sopra il peccato, non condanna il peccato, che non è confessato e dice non fa niente, va tutto bene. Non sta dicendo questo. Sta parlando di coprire, che non è cancellare. E questo, se voi ricordate, nell'Antico Testamento i peccati venivano coperti in attesa di essere cancellati dopo dal sangue del Signore Gesù. Ci sta dicendo... È una persona che si mette a posto con Dio e nello stesso tempo non si mette a mettere in piazza i peccati dei propri fratelli. Ma non sta dicendo che quei peccati non hanno più senso. La terza caratteristica, fratelli. Versetto 9. Stiamo tornando a Pietro. Siate ospitali gli uni verso gli altri. L'ospitalità, insieme all'amore, è un banco di prova di un vero e buono amministratore. Pietro sta scrivendo a dei credenti che stanno soffrendo. Se voi leggete all'inizio, nel capitolo 1, subito nel versetto 1, Pietro sta scrivendo a dei credenti che sono stati costretti a scappare dalle proprie case e sono dispersi, dice proprio nel versetto 1 del capitolo 1, dice a coloro che sono forestieri, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Capria, cioè dei credenti che stanno soffrendo, dei credenti giudei che stanno soffrendo per la fede nel Signore. E questi credenti, fratelli, stavano rischiando di essere sbranati da Satana. Guardate. A un certo punto, dice nel capitolo 5, sempre l'apostolo Pietro, nel versetto 8, dice: siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Guardate bene questo versetto, fratelli. Non dice che Satana ha la libertà di divorare tutti quelli che lui vuole in maniera libera, arbitraria. Lui può divorare soltanto quelle persone che si mettono nelle condizioni di essere divorate, chi possa divorare. Lui non può divorare a suo piacimento, non può sbranare i credenti come lui vuole a suo piacimento, altrimenti farebbe fuori tutti quanti. Ma solo quei credenti che si mettono nelle giuste condizioni. Ecco perché Gesù in Matteo capitolo 6, quando parla, se ricordo bene, versetto 13, quando parla della preghiera, dice a un certo punto: liberici dal maligno. È vero? Preservaci dal maligno. Non ci mettere nelle condizioni per essere sbranato a lui. E quando un animale vuole sbranare un altro animale, cosa deve fare, fratelli? Se c'è un branco, l'animale non attacca. Quando attacca? Quando qualcuno si isola. Allora diventa una preda molto facile. Guardate quando i credenti si iscrono, non invitano nessuno, non sono ospitali, sono persone che Satana sta sbranando. Ecco perché non fanno mai niente, ecco perché non li vedete mai evangelizzare, mai parlare alle persone, mai avere un ruolo nella Chiesa. Li sta sbranando Satana, un pezzo alla volta li stanno mangiando, si stanno isolando dalla comunione fratelli. Allora l'apostolo Pietro dice a questi credenti che stanno vivendo nella prova, nella sofferenza: fate in modo di stare insieme. Fate in modo di stare insieme, perché se voi vi isolate, Satana vi sbranerà. E quando i credenti si isolano, fratelli, non hanno nessuna comunione con la Chiesa e vengono sbranati da Satana, e non sono nient'altro che dei numeri all'interno della Chiesa locale. È una cosa davvero molto molto triste. Ma voglio farmi notare anche qui, tornando al passo di Pietro capitolo 4, che l'ospitalità, Pietro ne parla in termini imperativi. Siate. Non dice se volete, non è qualcosa di facoltativo. L'ospitalità è anche un dono, un carisma che troviamo nell'elenco dei doni. Ma è anche un dovere di tutti i credenti. Vedremo delle cose adesso intorno all'ospitalità. Siate. E questa parolina siate ha in sé tre periodi o tre fasi importanti. Cioè praticamente sta dicendo Pietro: siate ospitali tutti. siate ospitali sempre. Non le persone che a voi vi piacciono, vanno a fare dei favori, allora voi ospitate, o perché qualcuno vi ospita, o perché qualcuno vi invita, allora invitate anche voi. No! Siate ospitali verso tutto il popolo di Dio. Siate ospitali sempre. E in terzo luogo, siate ospitali adesso. Non chissà quando. Non chissà quando. Allora molti credenti hanno tante giustificazioni. Ma io ho i figli, non faccio in tempo. Un altro dice, no, io ho la casa troppo piccola, allora non mi è possibile. Sono troppo impegnato, non mi è possibile. Queste sono soltanto delle giustificazioni puerili che non possono reggere. Non possono reggere. L'ospitalità è una cosa molto molto importante. Allora guardate, fratelli, l'ospitalità è dimostrazione di molte verità spirituali, bibliche. Vi devo dire che quando mi sono messo a studiare questa parte della parola di Dio, sono rimasto veramente colpito. Voglio dire prima di tutto questo, che il beneficio dell'ospitalità lo raccoglie prima di tutto chi ospita. E chi ospita lo sa cosa sto dicendo. È vero? Quanto beneficio il Signore ci ha dato di raccogliere quando abbiamo avuto dei servi di Dio, degli uomini di Dio, delle persone con cui abbiamo parlato. È vero? Il primo beneficio lo raccoglie la persona che ospita. Allora, guardate, fratelli, l'ospitalità è dimostrazione, vorrei proprio che mi ascoltaste bene, l'ospitalità è dimostrazione di una vera e fedele conversione a Cristo. Spiegatemi! Come fa una persona che dice di essere convertita e ha la chiesa, la casa chiusa? Perché una delle cose più naturali che può avere una persona convertita è stare con i figli di Dio, con la sua famiglia. È come dire, ho partorito un figlio, ma non sto con lui. Eppure è la stessa famiglia. La prima dimostrazione di una vera conversione, e perdonatemi se apro una parentesi, ci sono delle conversioni, diceva bene William McDonald, che sono molto a buon mercato, che non hanno proprio nessun frutto. E questo è molto strano. E io credo che una persona che non ospita mai si deve domandare, ma io sono convertito? Sono convertita? Perché non senti desiderio di stare insieme ai miei fratelli? L'ospitalità è dimostrazione di una vera e fedele conversione. Atti capitolo 16, venite fratelli, perché guardate, mi ha fatto riflettere proprio molto. Atti capitolo 16, abbiamo la conversione di Lidia, guardate, è straordinario questo fatto, la conversione di Lidia. Atti capitolo 16, noi sappiamo che Paolo riceve una visione, va a predicare in Europa la prima volta. Si mette a predicare, ci sono le donne, e una di queste donne si converte al Signore. E a un certo punto, nel versetto 15, dopo che fu battezzato con la sua famiglia, ci pregò dicendo, se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi. E ci costrinse ad accettare. C'è un telefono che suona. E ci costrinse ad accettare. Cioè, questa donna parla con Paolo, consiglia, dice, ma secondo voi io sono veramente una credente? Ma secondo voi io mi sono convertito veramente? Ma secondo voi io sono una persona fedele? Ma avete visto una conversione vera in me? Fedele al Signore? È come se Paolo dicesse, sì, l'abbiamo visto! E allora venite a casa mia! È la prima reazione che ha avuta. Il credente convertito vuole i fratelli a casa. Non può fare a meno. È una delle dimostrazioni più chiare, più semplici che può fare dopo la sua conversione. Mi avete reputato fedele? Allora venite a casa. E non ha fatto un invito sdolcinato. Mi piacerebbe averti domenica a casa, però se non sei impegnato, lo dico piano piano, perché potrebbe anche dirmi di sì, no? È vero? come molte volte si va a casa di qualcuno, un bicchiere di birra, non lo dice bene perché ancora qualcuno dice di sì, no? Ci costrinse ad entrare. Beh, se è così, allora dovete venire a casa mia. L'ospitalità, fratelli, è dimostrazione di una vera conversione. Non è possibile che una persona possa dire di essere convertita e ha la casa sbarrata. Non esistono giustificazioni che tengono. Guardate, fratelli, l'ultimo versetto, capitolo 16, 40. Allora Paolo e Sile, uscite dalla prigione, entrarono in casa di Lidia e, visti i fratelli, li confortarono e partirono. Oh mamma, che cosa abbiamo qui? Come è nata la testimonianza di Tessalonica? Grazie ad una persona veramente convertita. Paolo e Sile vanno in carcere, vengono accusati perché predicavano il Vangelo, poi vengono scarcerati, tornano a casa di Lidia, cosa trovano? Trovano i fratelli a casa sua. Che bello avere i fratelli a casa, fratelli. Per 10 anni abbiamo fatto l'incontro a casa nostra ed è nata una testimonianza. Che bello vedere i fratelli a casa. Che grande beneficio riceve chi ospita e che grande beneficio può dare chi ospita a qualcuno. Alla fine di questo messaggio, di questo pensiero, vogliamo vedere come Dio è l'eccellenza dell'ospitalità. Questa è la prima dimostrazione. Venite ancora in Romani, l'abbiamo letto qualche giorno fa a casa di un fratello che abbiamo visitato, per la verità l'ha letto il fratello Gino, ma era nei pensieri. Capitolo 16 di Romani, versetto 3 a 5. Quante cose si potrebbero dire qui, fratelli? Che messaggi, che insegnamenti! Ma siamo delle persone che vogliono piacere al Signore. Cioè, questo verso di 2 Timoteo 2,15 vi sta rimbombando nella mente? Sforzati di presentare te stesso approvato da Dio. Cioè, noi stiamo ascoltando un messaggio. Io stasera mi sto chiedendo, ma Dio sta provando la mia vita? Oppure, dovesse tornare stasera, mi devo coprire la faccia di vergogna per essere stato egoista, pensato solo a me stesso. E forse non ho dato neanche modo di dire sono veramente convertito. Guardate, fratelli, guarda, si parla di Prisca e Aquila e non a caso si parla prima della donna e poi dell'uomo. Si comincia a ribaltare le cose, non posso entrare nel merito, ma leggiamo. Versetto 3, salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù, i quali hanno rischiato la vita per me. A loro non io soltanto sono grato, ma anche tutte le chiese delle nazioni. Salutate anche la chiesa che si riunisce in casa loro. Salutate eccetera eccetera. Che bello, fratello. Voi ricorderete che in casa di questa famiglia, di questa coppia, anche un uomo come Apollo, potente nella predicazione, ha ricevuto degli insegnamenti e poi è andato a Corinto per predicare l'Evangelo. A casa di questi! Una casa aperta! Una casa che era una succursale della chiesa locale! Una casa dove delle persone hanno dimostrato di essere veramente convertite al Signore! Miei collaboratori hanno rischiato la vita! Avevano la chiesa dentro la sua casa. Chissà quando sono andati in cielo che cosa avrà detto il Signore a questi. È vero? E Paolo dice, questi hanno rischiato la vita, anche per me, per la Chiesa del Signore. Che bello, fratelli. È vera e fedele conversione a Cristo. Una seconda, dimostrazione. L'ospitalità fa parte dei sacrifici di cui Dio si compiace. Guardate il passo che leggiamo adesso, e che per chi si ricorderà, lo ha letto Stefano Barezzani domenica mattina. Chi è che se lo ricorda? Cosa ha letto Stefano Barezzani? Ebrei 13, versetti 15 e 16. Guardate cosa dice Ebrei 13, fratelli. Guardate. Un passo che mi ha fatto sempre riflettere. Per mezzo di Gesù. Allora, Ebrei 13, dal versetto 15 e 16. Per mezzo di Gesù, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di mettere in comune ciò che avete, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace. Dalla bocca si passa alla pratica, ai fatti. Ah, tu puoi predicare molto bene, ma è irritante se non ci sono i fatti. La lode la possiamo dare tutti. Anche i non credenti possono lodare Dio. Ci sono canzoni delle persone del mondo che lodano il Signore. Ma i fatti, dalla bocca alla vita pratica, allora sì. Posso avere tutte le conoscenze, ma se non amore, che stonatura, è una vita stonata. Il frutto di labbra che confessano il nome del Signore, ma anche una vita che vive i beni del Signore. Fratelli, se il Signore ci dà la grazia di arrivare in fondo, almeno a questo punto, noi vedremo che questa era, in qualche modo, se vogliamo, proprio, come dire, il principio che portava avanti la primitiva Chiesa. Qualcosa dove tutti potevano vedere che questi erano veramente cristiani. Qualcosa di troppo bello. E chi fa queste cose, fratelli? Dio non dimentica. Come Dio non dimentica la nostra condotta cattiva, Dio non dimentica neanche quando noi facciamo del bene. Capitolo 6 di Ebrei, versetto 10. Guardate, fratelli. Ebrei 6, versetto 10. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete reso e che rendete tuttora ai santi. Servire i santi, aprire la casa, come vedremo tra poco, mettere a disposizione i propri beni, è la dimostrazione dell'amore che abbiamo per Dio e per i nostri fratelli. Grazie al Signore che da questo pulpito si predica ancora la parola di Dio. Che non veniamo accarezzati, fratelli, ma veniamo parlati da parte del Signore. Questo è bello. Questo è bello. Questi sono i sacrifici, ha detto lo scrittore agli Ebrei, che Dio si compiace. Non ha detto quando si parla della lode. Non che Dio non vuole la lode. La lode la possiamo dare tutti, carnale e non carnale. Tutti possiamo aprire la bocca. Ma non tutti apriamo la casa. Proprio di quei sacrifici di cui Dio si compiace. E questo dovrebbe farci vergognare davanti a Dio e davanti alla Chiesa. Ammesso che esista ancora la vergogna. Dovrebbe davvero farci vergognare. È dimostrazione di amore fraterno. Torniamo ancora a Prima Pietro. Notate, fratelli, dico ancora due parole e poi mi fermo. Notate ancora in Prima Pietro, dopo aver parlato dell'amore ci parla dell'ospitalità, e questo è un binomio che noi troviamo spesso nella parola di Dio, fratelli, perché l'ospitalità è, sono tornati in Prima Pietro, l'ospitalità è dimostrazione di amore, non è dare un poveraccio qualcosa, è la dimostrazione che c'è amore nel cuore per i nostri fratelli. E dovremmo fare a gara, grazie al Signore, questo c'è in molti di noi qui, è vero? Il fatto di avere dei fratelli a casa, questo è molto bello. Ma guardate, voglio tornare con voi ancora la lettera agli Ebrei, nel capitolo 13. Guardate cosa dice, per dimostrare che l'ospitalità è dimostrazione di amore per il Signore e per la Chiesa. I primi due versetti del capitolo 13. L'amore fraterno rimanga tra di voi. Non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola senza saperlo, hanno ospitato angeli. Vedete? L'amore che cos'è? È anche ospitare. Allora non arriveremo in fondo a questo messaggio, continueremo domenica mattina, Dio volendo, ma vedremo quali sono le caratteristiche di chi non ospita. Perché noi stiamo vedendo la dimostrazione di chi esercita questo servizio, che è un comandamento del Signore, che è l'ospitalità. E chi non esercita questo comandamento, in quale condizione si trova? E questo lo vedremo soprattutto domenica mattina. Lasciatemi dire un'ultima cosa e poi mi siedo. L'ospitalità è dimostrazione di bontà e di comunione verso chi ha bisogno. Voglio ripeterlo, è dimostrazione di bontà e di comunione verso chi ha bisogno. Venite nel secondo libro di Samuele. Seconda Samuele, non posso parlarvi del contesto, c'è tutto un contesto particolare qui, magari vedremo se domenica possiamo riprenderlo. Andiamo nel capitolo 9 di Seconda Samuele. Davide ormai è re, e si trova a Gerusalemme, e a un certo punto fa una richiesta, una domanda, versetto 1, capitolo 9 di Seconda Samuele. Davide disse: c'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale posso fare del bene per amore di Jonathan? Fa questa domanda. Notate il versetto 3. Il re gli disse: c'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale io posso fare del bene? Al quale io possa fare del bene per amore di Dio? Versetto 3, versetto 1 e versetto 3. Per amore di Dio? È interessante, guardate. Fare del bene a una persona del popolo di Dio e fare del bene al Signore. Vedete? È bello questo. Versetto 7. Si parla di Mefiboset, un uomo purtroppo sfortunato, che portandolo via qualcuno precipitosamente è diventato zoppo e nessuno si prendeva più cura di lui. E versetto 7 Davide gli disse: non temere, parla con Mefiboset, perché io non mancherò di trattarti con bontà per amore di Jonathan tuo padre. Ti restituirò tutte le terre di Saul tuo nonno e tu mangerai sempre alla mia mensa, cioè tu sarai sempre a casa mia. Tutti vedevano Mefiboset zoppo. Ma dove sta la comunione fraterna, fratelli? La comunione fraterna sta nel fatto che questa persona, quando mangiava, aveva i piedi sotto il tavolo. Allora il difetto non si vede più. Quando si vive la comunione fraterna, il difetto non si vede più. Apocalisse capitolo 3. E con questo verso ci fermiamo per stasera. Poi riprenderemo qualcosa, se al Signore piacerà, domenica mattina. Capitolo 3 di Apocalisse, versetto 20. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Che cosa sta dicendo il Signore qua? Qual era il problema vero della chiesa di Laodicea? Una chiesa, non una falsa chiesa, una chiesa. Qual era il problema vero della chiesa di Laodicea? L'autosufficienza. Se voi leggete tutto quello, non abbiamo bisogno di nessuno, noi abbiamo tutto, noi abbiamo tutto ciò che ci occorre per stare bene, abbiamo tutti i medicinali per essere in buona salute, però avevano la porta chiusa, la porta sbarrata, avevano messo fuori il Signore. Dove si trova il Signore? Si trova fuori alla porta. Se noi non siamo ospitali gli uni verso gli altri, ospitali come esercizio spirituale, noi abbiamo messo il Signore alla porta e il Signore sta bussando questa sera. E guardate i termini di comunione come sono parlati qua. Io cenerò con te, tu mangerai come io mangerò con te, perché la comunione è proprio lì. Perché qualcuno dice: vabbè, ma dobbiamo forse mangiare insieme? Però quando viene ospitato ci vai. Non è necessario che mangiamo per forza insieme. Ma lo devi dire anche quando ti ospitano, però, quando ti invitano. Non soltanto quando devi invitare. Ma io non ho molti soldi. Ma non devi fare il pranzo matrimoniale. Non costa molto fare un piatto di pasta asciutta soltanto. Ma ho la casa piccola. Ma puoi invitare una persona alla volta? Guardate, fratelli, il Signore si trovava alla porta. Il problema numero uno di questa chiesa è che non aveva nessuna comunione con Dio e con i santi. Questo è il problema. Nessuna condivisione con Dio e con i santi. Non ci sono peccati di adulterio, di fornicazione, di idolatria. Guardate, non ci sono quei peccati eclatanti dove era chiarissimo che questa chiesa era una chiesa purtroppo messa male. No, no, non è questo. L'analisi, la diagnosi che fa il Signore di questa chiesa è qualcosa che si trova dentro. Non hanno comunione con Dio. Non hanno bisogno di Dio. Non hanno bisogno dei fratelli. Sono sufficienti a se stessi. Questo è il vero problema. Allora, se al Signore piacerà, diremo ancora qualcosa che dimostra l'ospitalità, ma che dimostra anche quando non esercitiamo questo servizio di cui il Signore ci parla come un comandamento. Siate ospitali gli uni verso gli altri. Dopo Pietro parlerà dei carismi. Ma se non ci sono questi antefatti, se non ci sono queste premesse, noi possiamo avere tutti i carismi che vogliamo. Non serviranno a nulla, perché il Signore non cerca dei grandi uomini. Il Signore cerca degli uomini, cerca delle donne che piacciono, che sono graditi al Signore, per quelle che possono, per quelle che hanno, per ciò che hanno ricevuto. Possa il Signore, fratelli, toccare il cuore mio prima di tutto e il cuore di tutti quanti noi. Amen.
Vogliamo